festa della Sacra Famiglia. Un tema più vasto di questo non c'è. E come faccio in 10 minuti a dirvi ciò che riguarda la famiglia? È possibile, ma vi darò solo alcune idee su cui riflettere. La famiglia non l'ha inventata l'uomo, l'ha inventata Dio. Andiamo alle pagine prime della Bibbia, del mondo, e risentiremo: l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie, quindi un uomo e una donna, formeranno la loro famiglia, daranno la vita per potere di Dio e riformeranno il nucleo fondamentale, insostituibile, delle società che nasceranno. La famiglia ha un'origine divina e gli elementi costitutivi sono uomo e donna, che poi genereranno la vita per il consenso del Padre Eterno. E questa piccola comunità, che noi chiamiamo la Chiesa domestica, piccola Chiesa domestica, è la cellula vitale di tutta l'esistenza umana. Senza famiglia, amici, non c'è futuro, non c'è presente. Nel corso del tempo cambiano le esigenze, cambiano le situazioni, cambiano le modalità, ma la struttura è sempre quella. Le virtù, la forza di questa comunità è sempre quella. La famiglia nasce per amore. Quando facciamo il corso dei fidanzati diciamo: l'amore non è il venticel che scappa su dal cuore. L'amore è qualcosa di grosso, di impegnativo. L'amore è la molla che ti spinge a usare, a crescere, a fondare, a dar la vita. Senza l'amore, amici, non c'è famiglia. Che diciamo quando le famiglie si sfasciano? È un inferno. Bella questa espressione. In quella famiglia c'è l'inferno. Bella. Che vuol dire? Due persone condannate benevolmente a volersi bene si odiano. Ecco l'inferno. All'inferno chi c'è? Coloro che sono condannati benevolmente ad amare e si trovano ad odiare. Ecco l'inferno. Le tante famiglie sono un inferno. Perché? Ma perché l'amore, amici, ha una connotazione ben precisa. E voi lo sapete. Non è l'amore adolescenziale fatto di fremiti, di sussulti, di sospiri. L'amore è impegno serio. L'amore è dono totale. Ecco perché, vedete, le famiglie di fatto, quelle che oggi si costituiscono senza legami, non possono essere famiglie. Perché l'amore non è ad tempus, a tempo determinato. L'amore è a tempo indeterminato, l'amore è per sempre. È chiaro che non si può essere sempre sulla cresta dell'onda. Ci sono i momenti meravigliosi dell'entusiasmo, i momenti del trasporto, i momenti del dono totale gioioso, ma ci sono anche i momenti della costruzione faticosa, del pianto, della fatica, del rimboccarsi le maniche, dello stringere i denti. Io ti prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nella malattia, nel dolore, sempre, per tutta la vita. Ma perché quel sempre? Quel sempre, parola sconosciuta, che ci fa paura oggi. Ma perché tutto è precario oggi? Precare la salute, precare il lavoro, precare la scuola, tutto è precario, tutto è limitato. Un mese, 2 mesi, 5 mesi. L'amore non è di 3 mesi. Ti amo, non facciamo all'olandese. Dal lunedì al venerdì sto con te e poi il sabato e domenica faccio il comodo mio. Esiste anche così. Una famiglia olandese, un modo di vivere. Si sta con la moglie e col marito 5 giorni e poi con Pinco Pallino 2 giorni della settimana e poi si ritorna un'altra volta. Ma che famiglie sono queste? L'amore, amici, siccome ha un'origine divina, ha un timbro di infinità e di divinità. Io ti amo per sempre, nonostante la mia fragilità, nonostante il calo di tono. Amici, non si rimane sempre giovani, belli, ai tanti palestrati. No, la vita è fatta di tante stagioni. È fatta dell'adolescenza, è fatta della giovinezza, della maturità, della vecchiaia, da accettare con amore. È certo che le manifestazioni dell'amore sono tutte diverse a seconda dell'età. Non si può essere 80 anni come 20 anni. È logico. Non puoi avere le stesse sensazioni a 20 anni, a 50 anni. C'è questa evoluzione della persona che, lo dicevo dianzi a due coppie di fidanzati, se non accettiamo l'evoluzione, il cambiamento, non capiamo niente. Non sento più niente per te. E che vuol sentire? Fra me e te non c'è più niente da dire. Ma avete detto mai qualcosa? Tutto è precario, non c'è più niente. Ma cos'è l'amore? È qualcosa di sensibile che prude? O è impegno, volontà, serietà, intelligenza, rapporto di forza, rapporto di sacrificio? Amici, l'amore è crocifissione, capito? Ma gioiosa crocifissione! Cristo non è andato come un disperato sulla croce, è andato per donare te stesso per noi, con gioia. E così fa la mamma e il papà, per i loro figli. Quante mamme, quanti papà sono degli eroi, nel silenzio, nel nascondimento, danno la vita per le loro creature. Io provo un senso di pena quando vedo che questa società bastarda come la nostra, questa società insensibile, egoista, chiusa, non si accorge di questi santi che abbiamo oggi. I santi mica sono solo quelli sugli altari, Ma quante mamme, quanti papà sono santi perché offrono giorno e notte per i loro figli, la loro vita, in un sacrificio gioioso, anche se all'esterno non sanno più sorridere. L'amore è crocifissione, l'amore è dono totale di me per te, l'amore è mettere te al primo posto, dopo di te vengo io. Qui abbiamo la mamma di Costanza, Miriam. Sapete che in Spagna, Costanza è famosa, il Papa Giovanni Paolo Francesco l'ha ricevuta, i suoi libri per gli sposi sono stupendi, meravigliosi. Io adesso la chiamerò Costanza, se avrà il tempo, per la corte, per il corso dei fidanzati. Sapete che il suo libro, Si sottomessa, sposa e si sottomessa, in Spagna gliel'hanno censurato. Perché? Che l'ha letto, non l'hanno letto, non hanno capito niente, no? È tutta una cosa politica, ovviamente, no? Perché Si sottomessa la donna, ma non è un senso di schiavitù. Ma non c'è nell'amore chi comanda, chi obbedisce, chi sta sopra e chi sta sotto. L'amore è quello di Cristo che si mette il grembiule e lava i piedi a tutti. Questo è l'amore. Ma scusate, mamme o figli che mi ascoltate, che siete figli meravigliosi, ma quando i vostri genitori anziani hanno bisogno di tutto, ma voi vi schifate? O lo fate con amore? Ho fatto tutto a mio papà, a mia mamma, tutto come un bambino. Che forse lo fai con amore, anche se ti costa sacrificio, è amore. Una mamma per un bambino, un papà, ma cosa fanno? Tutto. Forse si schifano della cacca di un bambino o un figlio della cacca di un nonno o di una nonna. Lo fanno con amore, con dedizione. Non te lo fanno posare, ti sorridono anche. Questo è l'amore. Quella ragazzina sugli altari, Chiara Luce Badano, nel 91 è morta sugli altari, è beata. Quando da 8 anni andava all'ospizio nel suo paesino e vedeva le vecchiettine che non arrivavano a lavarsi i piedi, che faceva sta bambina? Dice, nonnina, te li lavo io i piedi? Ah no, tu sei una bambina. Dice, ma guarda che io mica i piedi li lavo a te, li lava Gesù Cristo, 8 anni, 10 anni. Andava in ospizio degli anziani, la donnina si lamentava dicendo: mi hanno rubato la biancheria, l'ho mandata a lavare. Cioè, non ti preoccupare, dalla me, io te la porto a casa, te la lavo, te la stiro e te la profumo. 8 anni, 10 anni, 11 anni. Questo è l'amore. E voi vi meravigliate che questa ragazzina, 17 anni, colpita da un sarcoma, mentre giocava a tennis, la racchetta gli è caduta, era l'inizio del suo calvario. Voi vi meravigliate che per amore, che sempre aveva coltivato da bambina, ha rifiutato la morfina. E voi sapete cos'è il sarcoma? È bestiale, è il dolore più terribile che possa esistere. L'ha rifiutata. Professore, non mi faccia la morfina, non c'ho più niente, non c'ho più i capelli, le gambe non funzionano più, non c'ho più la bellezza, sembro una vecchia, non sono una bambina, una ragazzina. Se lei mi toglie anche la coscienza, al mio Cristo, questo Gesù che io amo immensamente, cosa gli offro? Voi meravigliate? No, perché questa ragazzina era abituata ad amare fin da bambina. Per il corso Vannucci hanno fatto un'inchiesta su 10 coppie di fidanzati. Sentite, 8 coppie hanno detto al cronista, dice: scusi, lei sposa? Sì, ma dice, noi stiamo insieme, ma speriamo. 8 su, cioè, finché la barca va, lasciala andare. E poi, al gioco dell'uva, ognuna a casa sua. La 9ª coppia ha detto: noi ce la metteremo tutta per riuscire. L'unica coppia, la 10ª, ha detto: noi siamo cristiani e facendo un sacramento ci impegniamo come con Cristo ad amarci per tutta la vita come Cristo ci ha insegnato. Amici, e questa è la cosa che si fa spavento. 10 coppie, 8 in procinto di scappare, una traballante, una ferma nella fede. E vi meravigliate, amici miei? E voi pretendete che la famiglia di oggi regga con queste premesse? Non può, non può. Non può una famiglia reggere su queste basi. Ma cos'è che manca oggi? Cioè, ieri sera parlavamo col vescovo, non sono più i preti. È normale, è normale. È normale. Come è normale che le famiglie si sfascino. Ma che volete, amici? Io amo i giovani e do la vita per i giovani, ma credetemi, qualche volta rimango profondamente deluso. L'amore non è fare quello che ti piace quando ti pare. L'amore è restare al tuo posto, soprattutto quando non gliela fai, quando non ti piace. Non posso fare io un funerale, l'ho fatto volentieri con amore e lo rifarò con amore, ma non posso tollerare che un mio collega assente perché c'è in giro con i ragazzi a suonare o a sciare lascia la parrocchia, i familiari nel dolore vanno al prete e dice: non c'è. C'è dove? È il giro con i ragazzi. Dice: ma questa è morta. Ah, dice: come no? Dice: dove? Dice: lei fa, ma venite su, facciamo un funerale. Amici, no, non va bene. E non va bene. Non va bene. Facile fare i preti con le chitarre. Difficile è fare il prete stando alla catena, stando fisso. La gente ti deve sempre volere, cercare e ti deve trovare. Perché la mamma e il papà, quelli veri, ci sono sempre in casa per i figli, a tutte le ore, non mancano mai, a costo di sacrificio. Così devono fare i preti. Perché mancano i preti? Ma è semplice, no? E manca l'amore, manca lo spirito di sacrificio. È duro, duro, ma è duro fare il papà, è duro fare la mamma, è duro fare il prete, è duro fare tutto quando si sente sul peso la responsabilità del proprio ufficio. Quindi voi capite, amici, com'è importante la famiglia. Tutto è cambiato oggi. Ma non sono cambiati i ruoli. Ho letto un articolo da questo titolo: figli senza padri e senza radici. Figli senza padre e senza radici. Chi sono le radici? Sono i nonni, questi nonni, che servono solo quando il lavoro tiene lontani i genitori. No, no, no. Bene, lo fanno con amore. Ce ne sono tanti anche in parrocchia, di nonni che vivono con i nipoti tutta la giornata perché lui lavora a destra, lui lavora a sinistra. E che farebbero senza i nonni? Ma non è questo solo il compito dei nonni. Il compito dei nonni è l'essere la storia di queste creature, la saggezza, la radice di queste creature. Se i nonni non sono questi, servono per l'occasione solo per rimediare agli stipendi. Il nonno, preziosissimo nonno, genitori, ve lo raccomando, fate amare i vostri nipoti dai nonni. Ma quando muore sto vecchiaccia? Porca miseria, quando muore sta vecchiaccia? Ma sto bambino, da chi l'ha sentita sta parola? Dalla mamma. Quando muori, spicci da morire, perché io sta casa la voglio presto. C'è un campa 100 anni. No, miseria, ragazzi, a che punto siamo arrivati? A curare una morte per prendere la casa. Dice educare un figlio che parla lo stesso linguaggio della mamma. Vecchiaccio. Genitori. I miei capelli ci sono rimasti pochi, si drizzano tutti o scompaiono del tutto al sentire queste espressioni. Genitori che mi ascoltate, siete la forza del mondo, siete i primi, fondamentali, insostituibili educatori dei vostri figli. Oggi sembra che tutti in nome della libertà vada alle ortiche. Quanto ne vedo io, quanto ne vedo anche voi come me. Com'è possibile che una mamma dalla sera alla mattina abbandoni i suoi 3 figli al marito e scompaia dalla circolazione? Maledetta donna, è degna di vivere? Penso di no. Com'è possibile che una mamma rinunci ai suoi 3 figli dalla sera alla mattina per un sentimento extra che gli dà sto marito, por disgraziato, che si trova ci dove andate voi? E che ne so dove? Boh, scomparse le tracce. E viceversa, anche l'opposto. Ma com'è possibile che il maschio debba sentirsi padrone assoluto della vita di un'altra creatura, la donna? Se non ne è più d'accordo, t'ammazzo. E tutti i giorni. Amici, che bisogna cambiare cultura, bisogna cambiare capoccia, eh? E voi volete che il mondo continui così, con questa mentalità, con questa barbarie? Non è possibile, non è possibile. Ecco la Sacra Famiglia di Nazareth. Amici, voi spesso mi invidiate, e vi ringrazio, per la mia forza d'animo. E dove l'ho presa? Dai libri? No, in casa mia. Mi invidiate per la mia generosità. Dove l'ho imparata? In casa mia. Voi mi invidiate per la mia accoglienza, amabilità. Dove l'ho imparata? In casa mia. La mia casa, grazie a Dio, è stata una scuola di virtù, scuola di fortezza nella tribolazione, scuola di gioia, di coraggio, di fiducia, di speranza nei momenti difficili che in tutte le famiglie arrivano, eh? La mia poi ci ha piovuto grandinato. Mi ricordo la mia mamma, figlio mio, vai avanti, come la sento viva la mia mamma adesso in questo momento, mio papà, ma la mia mamma soprattutto, che donna, che forza, una vera mamma, un vero papà. Sapete che sono in paradiso i miei genitori, eh? Mi ha detto la madre Speranza, li ha visti accanto al Signore. E io li sento vicini, i miei genitori. La famiglia, scuola di verità. Scuola di libertà vera. Scuola di santità vera. Scuola di sacrificio. Scuola di amore. Questa è la famiglia. Io ricordo nel lontano 65, mi trovavo a Stoccolma, in Svezia, mi trasferivo da una città all'altra, incontrammo una ragazza, 15 anni, mi ricordo ancora, coi sandali di legno, mezza nuda, lassù, no? Con mantellone. E tu dove vai? Ah, io mi trasferisco in una discoteca. Da noi ancora non c'era una discoteca. Ma dico, ma tu non c'hai almeno un paio di genitori che ti ricercano? Io non c'ho famiglia. Mi ricordo questa espressione. Io non c'ho famiglia. Giro da un mondo all'altro, da una notte all'altra, amici. E quello che ho visto in Svezia nel 65, e lo vedo oggi. E lo vedo oggi, tutte queste ragazzine a 15 anni, 14 anni, fino alle 5, alle 6 del mattino, a ubriacarsi, a stordirsi fra la droga e l'alcol. Ma questa è la famiglia. Ma voi pensate che questi ragazzi domani possano fare una famiglia? Ma dove andiamo? Non è possibile! Voi pensate che questi figli, i figli di questa gente, domani siano figli retti? E cosa vedono? Cosa vedono in famiglia? Quale esempio? La famiglia è una scuola di esempio. I genitori non possono dire fa, devono dire facciamo. Noi vediamo, l'orologio è imperterrito, corre veloce. Amici, ma noi vediamo il catechismo. Quando i miei catechisti ci lamentano, parliamo con i genitori, no cocco, ma se il figlio è scemo, figurati i figli, i genitori come sono, no? Le querci mica fanno limoni, Ma se il figlio non capisce ed è così, vuol dire che in famiglia non funziona, non lo vedi che non funziona. Parliamo col figlio, con i genitori non c'è niente da fare tanto. Ci portiamo il bambino allo psicologo, nonna ha bisogno quello, hai bisogno tu, non il bambino. Amici, come vorrei dirvi oggi, preghiamo per le nostre famiglie. Io vi auguro che le vostre famiglie siano una scuola di santità, una scuola di amore, una scuola di sacrificio, dove i genitori non sono gli amiconi solidali dei figli, sono il padre e la madre, con la loro autorevolezza, che dipende dal meritarsi sul campo questo titolo, perché persone che valgono, si autorevoli quando si vale, si autoritari quando non si vale. Amici, fate i genitori con amore. Vogliate bene ai vostri figli, non li assassinate. Ho sentito giorni fa una bimba di 3 anni già c'ha il tablet. Oh! 3 anni il tablet! È follia! È follia! Il tablet! A 3 anni. E chissà che ci fa? Ci faccia il tablet dei bambini, peggio ancora! Noi a 3 anni che facevamo? Amici, e siamo cresciuti bene. Amici genitori, non li viziate i vostri figli, amateli, amateli, coltivateli, educateli, insegnate con la vita, che la vostra scuola sia una scuola di amore vero, di sacrificio. Fateglielo capire a questi ragazzi che pretendono tutto senza sapere il perché di ciò cosa chiedono. Fate capire che è sacrificio quello che pretendono, che la luna non si può avere nel pozzo. Ma fateglielo capire, fatelo sapere, dimostrateglielo, amici. Ma soprattutto, e chiudo, siate i primi catechisti dei vostri figli. Noi vediamo in prima elementare, vengono su come l'erba nel greppo. Non sanno manco far segno della croce, ma non sanno manco come si chiama. La tua mamma, ma andrà insegnata, la tua nonna, la tua mamma, cioè no, amici, ma sti figli prendeteli sulle ginocchia, accarezzateli, insegnate ai vostri bambini questo segno così bello, di libertà, di gioia, di serenità, l'essere cristiani, è il segno della nostra salvezza. Auguri a tutti, alle vostre famiglie, che possiate godere la vera gioia, la vera pace, quella vera gioia che non si ha altrimenti. Guardate che la gioia è sempre rapportata al dolore. Diceva Léon Blois, dimmi quanto sei capace di soffrire e ti dirò quanto sarai capace di amare.